Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Bene, siamo giunti al capitolo 16 del libro di Levitico e ieri, nel nostro primo appuntamento della settimana, guardando il capitolo 15, abbiamo considerato il peccato nascosto attraverso l'immagine della gonorrea dell'uomo e del flusso della donna. Abbiamo constatato che oggi viviamo in un'età che è impazzita per le cose che sono considerate impure da parte di Dio, come ad esempio il sesso libero. I peccati sessuali sono in costante aumento e le malattie ad essi collegate stanno diventando epidemiche. Non a caso Dio aveva stabilito delle regole ben chiare e ha badato ai minimi dettagli per proteggerci e non per castigarci. Abbiamo considerato anche altre situazioni che ci possono portare facilmente a contaminare qualcun altro o a essere contaminati da questi cosiddetti peccati nascosti. Oggi, però, vogliamo vedere come entrare nella luce dopo essere stati in un tunnel buio. Tema di questo capitolo 16 del libro di Levitico è il grande giorno dell'espiazione. Viene spiegata la preparazione del sacerdote, del luogo dove verrà svolta e della gente interessata. Questo capitolo detiene la più grande lezione spirituale per noi. Gli argomenti trattati fino ad adesso sono stati l'offerta, il sacerdote e il peccato. E nessuno di questi ha avuto granché a che fare con il peccato. Ora però tratteremo di qualcosa che riguarda maggiormente il peccato. E il giorno dell'espiazione evidenzia bene l'opera di Cristo per la redenzione. È l'ombra della sua opera di redenzione. In Colossesi 2, nei versetti 16 e 17, sta scritto: «Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, e rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo». L'ombra, quindi, è una figura, anche se una figura è poco in confronto alla realtà, però dà un'idea della realtà. Questo grande giorno dell'espiazione è da studiare attentamente. Un commentatore ebreo spiega quel giorno in questo modo: era forse il più importante e caratteristico di tutta la legislazione di Mosè. Il rabbino designa il giorno dell'espiazione con la semplice parola Toma. Il giorno. In quel giorno il peccato era trattato in un modo più adeguato che in altre cerimonie. Notiamo ora il versetto 16 di Levitico capitolo 16. A causa delle trasgressioni e di tutti i loro peccati. Poi al versetto 22. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità. Versetto 21. Confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele. Farà espiazione per tutte le trasgressioni, le iniquità, tutti i peccati. Questo era il meglio che la legge avesse da offrire fino all'arrivo di Cristo. Le istruzioni e restrizioni furono accentuate dopo la ribellione e la disobbedienza di Nadab e Abiù, i figli di Aronne, quando si introdussero nel luogo santissimo del tabernacolo e furono giudicati direttamente da Dio, come abbiamo visto al capitolo 10. Alcuni scrittori mettono insieme questi due capitoli. Il giorno dell'espiazione veniva osservato il decimo giorno del settimo mese. In molte scritture questi numeri sono significativi. Il settimo denota la cessazione del lavoro perché è il mese che viene chiamato mese del sabato. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Così dice il versetto 10 del capitolo 4 degli Ebrei. Un altro numero importante è il 10 e racchiude ciò che è il completo valore di Dio. Vi erano 10 comandamenti. Dio avrebbe potuto darne altri, ma non lo fece. Dio voleva la decima, un decimo, ed il rimanente di Israele è definito come il decimo in Isaia 6:13. 10, quindi, il numero 10, esprime la mente di Dio e i suoi propositi. La parola espiazione, in ebraico, è kafar, che significa coprire. Dio non tolse il peccato, nel Vecchio Testamento lo coprì, finché venne Cristo a toglierlo. Molte scritture insegnano questo. Dio, dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Un altro versetto dice: «Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità». E un altro versetto dice ancora: «Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questa è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, render perfetto colui che offre il culto. Il giorno dell'espiazione mirava a Cristo e alla sua redenzione, cosa che sacrificio, cerimonia o decreto del Vecchio Testamento non poteva fare. Questo rivela Cristo come grande sacerdote che entra nel luogo santissimo per noi. Vediamo ora per prima cosa che era necessaria la preparazione del sacerdote. Lo leggiamo nei versetti 1 e 2 di Levitico, capitolo 16. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli d'Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio». Le varie ordinanze e i rituali del grande giorno dell'espiazione vennero rese essenziali dopo la morte di Nadab e Abiu, che si introdussero nel luogo santo e vennero giudicati da Dio. Il grande giorno dell'espiazione diede una spiegazione all'improvvisa morte di questi due uomini. In questo servizio l'assoluta santità di Dio e l'assoluta peccaminosità dell'uomo sono ben chiariti. Vi è un grande abisso tra l'uomo e Dio, ma non è invalicabile. Grazie a Dio vi è stato messo un ponte. Oggi Dio incoraggia l'uomo a venire da Lui, ma, amico mio, devi venire nel modo voluto da Dio. Quando vieni secondo la Sua volontà, puoi farlo con coraggio. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Così ci dice Ebrei 10, dai versetti 19 al 22. Perché per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così riporta il versetto 18 del capitolo 2 di Efesini. L'invito è quindi di andare a Dio. Significa che dobbiamo andarci come richiede Dio. Se lo facciamo così, allora possiamo essere sicuri. Notiamo che questo venne fatto perché i due figli di Aronne si erano introdotti nel luogo santissimo. Quindi Dio dice: «Non potete venire in questo luogo ogni volta, ma oggi è diverso. Possiamo venire ogni momento alla presenza di Dio. Questo accade se andiamo per mezzo di Cristo». Se qualcuno pensa di andare a Dio senza Gesù, non verrà accettato. È stato così per Nadab e Abiu. Leggiamo ora i versetti 3 e 4 di Levitico capitolo 16. Aronne entrerà nel santuario in questo modo. Prenderà un toro per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Indosserà la tunica sacra di lino, indosserà sotto la tunica i calzoni di lino, si metterà la cintura di lino e si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Una caratteristica unica e significativa riguardo questo giorno era che solo il sommo sacerdote eseguiva il rituale. Non aveva alcuna assistenza. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi espiazione, non ci sarà nessuno. Dirà più avanti al versetto 17, era tutta opera sua, dai compiti più umili alle offerte sacerdotali. Tutti gli altri sacerdoti si ritiravano dal tabernacolo. Solo lui entrava, poiché l'opera dell'espiazione era sua. Questo è importante da vedere perché egli, il sommo sacerdote, rappresentava Cristo. Gesù era da solo con il peccato del mondo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Così dice il Salmo 22, al primo versetto. Cristo fu abbandonato sia da Dio che dall'uomo, quando fu fatto peccato per noi. Eppure, lui e il Padre erano in comunione riguardo al piano della salvezza. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Questo è un grande mistero. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Così ci ricorda un versetto dell'Apostolo Paolo. Questa è una bellissima profezia riguardo a Cristo, il nostro sommo sacerdote, che mise da parte la sua gloria e si prese un corpo umano per poi morire sulla croce. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel segno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Il nostro Signore non ha messo da parte la sua divinità, ma mise da parte la sua gloria. E questo quando scese in terra come uomo, come dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Filippesi, nel capitolo 2, nei versetti che vanno dal 5 all'8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Passiamo ora ai versetti 5 e 6 di Levitico 16. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aronne offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Questa è la preparazione finale di Aronne per questo giorno importante. Egli offrì un'offerta di peccato per se stesso e per la sua famiglia, e forse anche includendo l'intera tribù di Levi. Questa fase del grande giorno dell'espiazione non ha riscontro reale nella vita e nell'opera di Cristo. Egli non aveva peccato, non morì per se stesso, fu fatto peccato per noi, non fece mai un'offerta per se stesso. L'offerta della tortora, portata al Tempio alla nascita di Gesù, era per la purificazione di Maria, sua madre. Era per ricordarle che era una peccatrice. Interessante davvero è il fatto che non ci giunge nessuna informazione riguardo a sacrifici fatti da Gesù. Però Aronne dovette fare un'offerta prima per sé, poi per la sua gente. Passiamo ora alla preparazione del luogo e la leggiamo nei versetti che vanno dal 7 al 14, sempre da questo nostro capitolo 16 di Levitico. Poi prenderà i due capri e li presenterà davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Aronne tirerà a sorte per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aronne farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore, perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aronne offrirà dunque il suo toro del sacrificio espiatorio e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, tolti dall'altare davanti al Signore, e due manciate di incenso aromatico polverizzato, e porterà ogni cosa di là dalla cortina. Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, affinché la nuvola dell'incenso copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morirà. Poi prenderà del sangue del toro, aspergerà col dito il propiziatorio verso oriente e farà 7 aspersioni del sangue col dito davanti al propiziatorio. È bene notare che entrambe le capre costituivano un'offerta per il peccato. Ognuna rappresentava un aspetto distinto della remissione dei peccati. Una era offerta per il peccato, l'altra venne condotta nel deserto. Quella mandata nel deserto era chiamata il capro espiatorio. In ebraico è detto lo Azazel. Non tutti sono d'accordo riguardo il suo significato. La parola si riferisce innanzitutto alla capra e alla sua destinazione nel deserto. Per alcuni ciò significa una completa e intera purificazione. Per altri significa da eliminare totalmente. Il significato è quasi simile. Comunque, anche questa capra fa parte dell'offerta per il peccato. Prima che si facesse qualsiasi cosa alla capra, Aronne doveva entrare nel luogo santo con un torello, per sé e per la sua casa. Quindi non è corretto dire che il sommo sacerdote vi entra una sola volta. Vi entrava solo una volta all'anno, però 2 volte in quel giorno. L'altare d'ottone era nella corte esterna. Il torello, per il suo peccato, doveva essere ucciso come ogni altra offerta. Una cosa nuova viene aggiunta alla fine dell'offerta. Andando nel luogo santissimo, passando il lavatoio, sono sicuro che si sia lavato le mani e i piedi. Poi, nel luogo santo, doveva prendere il turibolo pieno di carbone infuocato, e questo lo prendeva dall'altare dorato d'incenso, e con le mani, piene d'incenso, deporre quest'incenso sul carbone nel turibolo. Oltrepassato il velo, verso il luogo santissimo, quest'ultimo veniva riempito dalla nuvola di fumo. Il grande propiziatorio era anch'esso nel luogo santissimo. Avrebbe preso il sangue del torello portato con sé in una bacinella, vi avrebbe poi immerso il dito spruzzandolo davanti al propiziatorio per 7 volte. È il sangue che rende il propiziatorio misericordioso. 7, che è il numero degli spruzzi, conferma l'espiazione completa e adeguata. Sono sicuro che quello fosse un grande giorno per il sacerdote. Doveva agire meticolosamente, accuratamente alla presenza di Dio. Il minimo errore avrebbe portato alla morte istantanea. Probabilmente provava più volte il rituale prima che avesse luogo quello vero. Per quanto ne sappiamo, nessun sommo sacerdote morì nel luogo santissimo. Gli unici 2 furono Nadab e Abiu. Cristo fu fatto peccato per noi sulla croce. Questa è la realtà dell'altare di bronzo nel tabernacolo. Poi, come nostro sommo sacerdote, è asceso in cielo, offrendo il suo stesso sangue per i nostri peccati. Ora il trono di Dio è un propiziatorio per noi. Tutto questo è insegnato chiaramente in Ebrei capitolo 9 e 10. Se Aronne entrò con timore, secondo Ebrei 4:16, ci è concesso venire con coraggio. Dove lui non osò mangiare e poté andare solo una volta all'anno, a noi è concesso andare costantemente. Cristo, il nostro sommo sacerdote, portò in cielo il suo medesimo sangue e il dolce incenso della sua intercessione. Ma dopo che Aronne entrava nel luogo santissimo per sé e per la sua casa, doveva andare anche per il suo popolo. Ma questo lo vedremo domani, quindi ci sentiamo domani. Ciao!